abbiamo bisogno di prendere coscienza di chi siamo veramente. Allora, Giorgio ci ha ricordato che siamo amici di Dio, che Dio è nostro amico e con un amico che è sempre con noi ci parliamo sempre. Allora, come mai a volte abbiamo una vita così scombinata, ci chiediamo? Come mai ci dimentichiamo chi siamo veramente? Perché i figli di Dio sono figli di Dio anche quando se lo dimenticano, solo che quando ci dimentichiamo chi siamo è ovvio che non facciamo quello che è il nostro dovere, non viviamo nella dimensione dello spirito e della grazia che Dio ci ha dato. Vi leggo in Romani 8, a un certo punto dice una parola molto semplice, quelli che, il verso 29 dice, quelli che ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quando conoscete questo testo nel suo contesto, stiamo parlando di Romani 8, quando l'Apostolo ci insegna che quelli che sono stati liberati dal potere, dello spirito, della morte e sono entrati nella libertà dei figli di Dio, cioè nella potenza, non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano più secondo la carne ma secondo lo spirito, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Questo è un dato di fatto acquisito, ma che molti cristiani ignorano. Oppure dicono è teoria e quindi dicono sì per fede abbiamo questa cosa, ma quando dicono per fede è qualcosa che dicono verrà poi, mentre il Signore vuole farci capire che questa rivelazione è per il tempo di oggi, non è per il tempo che verrà. Saremo perfettamente santi, attaccati al Signore quando saremo con Lui, ma la sua santità comincia oggi, la sua presenza comincia oggi, la sua presenza da quando abbiamo creduto sta pompando nei nostri cuori lo Spirito Santo. Bene, quindi questa legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte, e troppe volte noi ci dimentichiamo questo qua. E leggendo tutto questo capitolo che avete letto tante volte, però vi colgo questa parola che dice che quelli che lui ha preconosciuti, il fatto che Dio sappia ogni cosa e sappia quali saranno le mie reazioni, cioè sa che cosa farò io domani, ma non vuol dire che lui me lo fa fare, lui sa quello che farò, ma quelli che Dio ha preconosciuti li ha anche predestinati, siccome Dio ci ha conosciuti prima, ci ha anche predestinati a essere conformi all'immagine di suo figlio Gesù Cristo. Questo fatto di essere predestinati ad essere non ci esime dalle nostre responsabilità, perché Dio conosce le nostre scelte e dice le scelte che tu fai ti porteranno a questa realtà. Quindi andiamo a riprendere qualcosa nella lettera ai Colossesi. La lettera ai Colossesi, al capitolo 3, inizia dicendo se dunque siete risuscitati con Cristo. Cioè oggi ci ritroviamo, ma è davvero Gesù il mio amico? Ci stiamo pensando, siamo davvero, abbiamo davvero questo regno nelle mani o ci stiamo prendendo in giro? È vero quello che stiamo dicendo o una volta succedeva così, alcuni fratelli più santi? No. Qua i re e i sacerdoti siete ognuno di voi. Non sono io perché porto questo segno a essere il sacerdote qui. I sacerdoti qui siete voi, siamo insieme nel nome del Signore. Il fatto che io vi porti questa parola, Signore benedica la sua parola, ma la parola di Dio agisce dentro di voi perché voi siete i figli di Dio e la risonanza che dentro di voi questa porta vi riporta all'ubbidienza dalla Genesi all'Apocalisse. Prendete dominio, prendetevi le vostre responsabilità, diventate quello che siete. Voi siete davvero figli di Dio. Cioè, quelli che Dio ha conosciuti li ha predestinati ad essere come suo figlio Gesù Cristo. E allora, vi ricordate, all'inizio dell'anno avevamo questo ritornello, se lo fa Gesù lo puoi fare anche tu. No? E allora, delle volte, chissà, il Signore ci dà questi ritornelli, no? che ci suonano bene nelle orecchie, però, di fatto, noi abbiamo bisogno di capire queste cose perché diventi la nostra preghiera di ogni giorno. Gesù, se tu hai fatto così, devo poterlo fare anch'io. Se tu ti muovi così, e così devo essere anch'io. Io non posso essere diverso da Gesù, perché nel mio DNA spirituale c'è scritto Gesù. E se c'è scritto Gesù nella mia vita, probabilmente, come era quell'immagine di quella ruota, forse devo collegare i raggi della fede, dell'amore, della speranza, della giustizia, della preghiera, di tutto quello che serve a collegarmi alla realtà, ma assolutamente io ho già ricevuto da Cristo queste cose. Ebbene, cosa dice qua Colossesi 3? Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Che cosa cerchiamo? Cerchiamo le cose che ci mancano, cerchiamo le cose che ci servono, cerchiamo le cose di cui abbiamo bisogno, cerchiamo le cose che amiamo. Quando uno cerca qualcosa di cui ha bisogno, giusto? E allora qua ci dice, cercate le cose di lassù, se davvero dentro di voi è successo qualcosa, se davvero siete nati di nuovo, se dunque siete risuscitati, cioè se quindi non siete più morti nei vostri peccati, ma siete risorti a vita nuova, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Di nuovo questo pensiero del regno, dove Cristo regna, lì il tuo cuore deve andare. Abbiate le mente alle cose di lassù, non a quelle di questa terra, che quelle che sono su questa terra. E questa è una sfida importante, noi che siamo così attaccati alla materia, che a quello che tocchiamo, a quello che mangiamo, a quello che vestiamo, a quello che noi riusciamo a concretamente a toccare, perché tutto il resto ci sembra. Eppure il Signore ci dice, guardate che quello che voi vedete, toccate, mangiate è destinato a sparire. Tutto quello che è visibile, che è toccabile, è solo per un tempo. Mentre le cose eterne sono quelle che Dio ha preparato per il suo popolo. E noi abbiamo bisogno di rientrare in questa dimensione. Questa amicizia con Gesù non la puoi quantificare in che cosa. Ce l'hai e basta. E la puoi vivere ogni giorno, ma puoi ignorarlo ogni giorno come fa la maggioranza dei cristiani, che viene al culto la domenica, prende la Santa Cena e dice, Signore, allora non c'è molta differenza tra il cattolico che va a prendersi l'ostia. È un episodio della tua vita, mentre Dio vuole che questo sia la normalità della tua vita. La tua vita è fatta di 24 ore al giorno. E se davvero ami questo amico, e se davvero questo amico ama te, e allora questo, se è vero che è con te sempre, che ti impedisce di avere un dialogo continuo? Ecco bene, abbiate la mente alle cose di su, non a quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E noi quando leggiamo queste parole pensiamo sempre a qualcosa che è ad avvenire. Ma questa apparizione di Gesù Cristo nella nostra vita è per questo tempo, è per questo momento. E questo momento specifico, in questo momento di deserto, questo momento di difficoltà, questo momento di anche forse di paura, anche forse di tutte le cose che viviamo, è il momento in cui tu gridi al Signore e dici, Signore, mi fido di te, tu sei il mio amico, tu non mi lascerai, tu non mi abbandonerai. E quindi quando Cristo si rivela alla nostra vita, la nostra vita viene invasa dalla sua gloria. E questo fatto non è solo al di là da venire, ma è al di qua da vivere. Noi abbiamo bisogno di vivere qui e adesso la gloria del Signore. La gloria del Signore sarà pienamente manifestata a suo tempo, ma oggi io non posso accontentarmi di una teoria. Io ho bisogno di vivere la vita di Gesù. Cristo, nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Ecco perché qua c'è un problema. Questa semplice parola introdotta qua dice fate morire le vostre membra che sono sulla terra. E parla di quelle cose che, noi cristiani non facciamo certe cose, però se anche non le fai, spesso le pensi, non è che sia tanto diverso. Abbiamo bisogno di allinearci al Vangelo. Dunque, fate morire le vostre membra che sono sulla terra, e parla della fornicazione, l'impurità, le passioni, i desideri cattivi, avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Quando dice questa parola fate morire, anche se io non ho studiato le lingue antiche, ma so che questa parola significa smettila di dar da mangiare. Ah. Fai morir di fame. Noi non possiamo sparare al peccato. Non possiamo flagellarci per risolvere un problema. In tanti ci hanno provato, ma non ci sono riusciti. Esiste solo una possibilità. Fai morire di fame. Cioè, non nutrire nella tua anima quello che è il peccato. Perché finché tu continui a nutrire il peccato nella tua anima, nella tua vita, il peccato prenderà sempre forza in te e tu non te ne libererai mai, perché avrai a che fare con un cane rabbioso che ti morderà tutte le volte e tu dirai: ma eppure dico, io sono un cristiano, ma c'è quel cane che ho dentro che, mamma mia, eh? Quel cane rabbioso, se tu la smetti di dargli da mangiare, si indebolirà. Ma se continui a dargli da mangiare, nonostante che sei un figlio di Dio nato di nuovo, rimarrai la brutta bestia di sempre. E questo è brutto, è veramente brutto. Perché non sta parlando di cose carine. Fate morire le vostre membra che sono sulla terra. Parla del peccato che viviamo ogni giorno come le nostre membra che sono sulla terra. Cioè il collegamento che abbiamo a questa terra dice, e parla di fornicazione, impurità, dissolutezza, passioni, desideri cattivi, avidità. L'avidità. Sapete che è un peccato anche quello? Avidità, che è idolatria. La passione smodata per qualsiasi cosa. Fate morire queste membra che sono sulla terra. Fatele morire smettendola di nutrirle. Non so se questo sia chiaro per tutti, ma noi non abbiamo nessuna possibilità di far morire il nostro vecchio uomo in un'altra maniera. E l'unica possibilità che abbiamo è di smettere di nutrire questo cane rabbioso e nutrire invece lo Spirito Santo che è nella nostra vita. Quindi per queste cose, dice, l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra i quali un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in essi, anche voi eravate come tutti gli altri, no? Quindi, ma siete nati di nuovo, queste cose non dovrebbero più esistere. E già lì qualche problemino c'è. Perché sta parlando ai credenti e sta dicendo, ragazzi, queste cose voi le dovete fare morire, cioè dovete smetterla di nutrirle. Ci sono molte cose che nutrono la nostra vecchia carne e dobbiamo fare delle scelte. Che cosa guardiamo, che cosa vediamo, che cosa leggiamo, che cosa ascoltiamo, sono tutte le cose che decidiamo se nutrirci e nutrire lo Spirito con la sua parola, o se ci nutriamo delle fonti impure di questo mondo. Questo mondo ha mille fonti impure, dalla televisione, internet e tutto il resto, che possono saziarci, che non si saziano mai, ma saziare e far crescere la nostra carne. Noi abbiamo bisogno di fare delle scelte. Se dunque siete risuscitati con Cristo, abbiate l'animo alle cose di sopra. Se è vero che siete figli di Dio, smettetela di giocare. Non potete giocare col diavolo in questa maniera, perché finite a farvi del male. Finisce che quel cane è talmente cattivo e talmente arrabbiato dentro di voi che diventa un leone e che perderete perfino il controllo della vostra vita. Perché succede questo? Ci sono credenti che sono credenti da 20 anni, ma hanno continuato a nutrire sempre quel cane fino a farlo diventare un leone, fino a farlo diventare un qualcosa che è fuori controllo. Ravvediamoci, convertiamoci, chiediamo aiuto al Signore in questa cosa. Dio ha un progetto per noi, ha il progetto che la nostra vita assomigli, non come una fotocopia, ma come un autentico, a Gesù Cristo. Dio ha stabilito in noi la sua immagine, l'abbiamo letto prima. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E poi ci siamo persi. Ma adesso che Gesù è venuto, ci stiamo ritrovando e dobbiamo ritrovare l'immagine e somiglianza al nostro Dio, al nostro papà, al nostro Signore. E allora, se siamo riusciti a passare il primo scoglio, andiamo oltre. Dice, ma ora anche voi deponete tutte queste cose, l'ira, la collera, la cattiveria, non vi esca dalla bocca maldicenza, alcun parlare osceno, non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi vecchi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e nell'immagine di colui che l'ha creato. Chi è che ha creato questo? Qual è questa nuova immagine? Qual è questa nuova conoscenza? È il nostro amico, è Gesù. Amen. E allora è lì, perché vi diciamo queste cose? Voi mi dite, ma pastore, perché rompi scatole anche? Di nuovo ci riporta questa cosa, sì. Sì, ve la riporto ancora, ve la riporterò ancora, perché siamo solo all'inizio. Perché finché non la mettiamo in pratica questa parola, finché non siamo rinnovati nella nostra mente, nel nostro cuore, finché non ci nutriamo volontariamente, appassionatamente, desideriamo profondamente essere nutriti da questa parola, noi finirà sempre che andiamo e scivoliamo nelle vie di questo mondo. E il mondo entrerà nella nostra vita e ci contaminerà e ci distruggerà, e questo cane enorme che continuerà a morderci, e daremo sempre la colpa agli altri, perché è sempre colpa degli altri. Ma in buona sostanza, dov'è il tuo cuore? Chi ami veramente? Perché chi ami veramente è quello che crescerà nella tua vita. E allora noi cerchiamo le cose che amiamo, abbiamo detto, no? Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate che cosa? Avete la possibilità di cercare le cose di sopra. Prima non ce l'avevate questa possibilità. Oggi, oggi potete scegliere quello che volete. Oggi avete un telecomando che dice posso guardare Gesù o posso guardare tutte le cose che guardavo prima. Prima non potevo vedere Gesù, ma oggi posso scegliere di guardare Gesù. E posso lasciarmi trasformare dall'immagine di Cristo nella mia vita. E quindi ecco perché ci dà tutti questi semplici comandamenti, non mentite, perché vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza e l'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Quindi il vostro passato non ha più valore. Non è importante da dove vieni, ma quello che è importante è con chi stai vivendo, con chi stai camminando oggi. Gesù Cristo è tutto in tutti. Alleluia. Quindi, se volete che la vostra vita cambi veramente, che Gesù Cristo sia tutto in te. Che sia Lui quel motore che ti trasforma, che sia Lui che ti dice svegliati alla mattina, che sia Lui che ti dà il sorriso, che sia Lui che ti dà la forza per vivere, perché se no la tua è solo religione, la mia è solo religione, se io ho solo bisogno di andare avanti ancora un po'. No, io non ho bisogno di andare avanti ancora un po'. Voi avete la vita eterna. Non siamo fatti per andare avanti ancora un po'. Siamo fatti per andare avanti per sempre, nel nome del Signore. E allora vogliamo crescere in questa grazia, quindi non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio. E se non l'avete ancora fatto, spogliatevi dell'uomo vecchio, tiratevelo via di dosso, rinunciate al peccato, all'ingiustizia, perché se no non andate da nessuna parte. Mentite a voi stessi e agli altri e non ce la farete mai. Non mentite, ma spogliatevi dell'uomo vecchio. Qui non c'è più né giudeo né greco, circonciso, incirconciso. Qui non ci sono più le nostre differenze, ma Cristo è tutto e in tutti e per tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio. Se da un lato ti dice spogliati, dall'altro ti dice vestiti. E qui il vestito è particolare. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, diletti, fortemente apprezzati. Ti sei mai sentito dire diletto? Cioè, quel ragazzo in cui mi compiaccio, alzati, vieni qua, vieni qua. Quando prendete un ragazzo e gli dice tu sei quel ragazzo che io gli voglio un gran bene, sei il mio preferito, Quando un papà, una mamma dice tu sei il mio figlio diletto, sei quel figlio in cui mi compiaccio, mi piaci da matte, Scusate che ho preso il primo che mi è... non è mio figlio diletto, però io so che per il suo papà questo bambino è stupendo, Alleluia. E Dio dice a te, tu sei prezioso, sei stupendo. Guardate che sorrisino che fa, no? Perché? Perché questo? Perché Dio prende un figlio e gli dice, e lo sta dicendo a voi, figlio diletto, mi piaci, prendo piacere in te, mi piace avere questa relazione con te. Adesso siete tutti invidiosi perché ho preso lui, ma... ma il Signore vuole a tutti dare lo stesso abbraccio, la stessa benedizione, la stessa coccola, perché Dio sa coccolarci, sa darci quello di cui abbiamo bisogno. E quindi rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletto, il mio figlio diletto, alleluia, il mio preferito, alleluia, tu sei il figlio preferito di Dio. E allora la smetti di fare quello che si piange addosso e dice ma io sono brutto e nero, piccolo e nero, il solito Calimero, La smettiamo di lamentarci, perché per Dio siamo davvero quei figli importanti, diletti, preferiti della grazia di Dio. Quindi rivestitevi di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Qua c'è un abbigliamento un po' particolare. Parla delle viscere di misericordia, quindi un qualcosa di talmente profondo, talmente intimo, talmente nascosto, che deve diventare evidente. Questa misericordia che Dio ha usato verso di noi deve diventare talmente reale che la nostra espressione di vita, uno ci guarda e ci dice, ma guarda, ma c'è Gesù lì. Uno ti guarda e dice, mamma mia, ma non lo riconosco questa persona. Che gli è successo? Si è cambiato? Ma che vestito c'hai oggi? Che look ti hai addosso? Perché? Perché? Perché c'è questo vestito di misericordia. C'è questa veste che è qualcosa di viscerale, di talmente intimo, talmente nascosto, che non può essere nascosto ma viene fuori. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà. Mamma mia, benignità, umiltà, mansuetudine e pazienza. Vestitino nuovo, cucito su misura per noi. Il vecchio vestito era arroganza, prepotenza, autoaffermazione, perché io sono, perché io merito, perché io ho diritto, E qua il vestito è cambiato. Decidi tu che vestito ti vuoi mettere, decidi tu a chi vuoi dar da mangiare, e quando l'hai deciso vedrai che cosa cresce. Questo vestito di misericordia è un vestito particolare, perché ti nasce da dentro. È da dentro il nostro cuore che nasce questo vestito. Un po' come il baco da seta che si costruisce. La casa che gli viene da dentro, ma diventa la casa esterna, il suo bozzolo che lo protegge, la seta, gli viene da dentro. E così questo vestito di misericordia Dio ve lo dà e vi cresce e vi nasce da dentro, da un cuore purificato, da un cuore rinnovato, da un cuore dove Gesù sta abitando in maniera forte e potente. Quindi rivestiamoci di quello che Cristo ha messo dentro di noi. Poi ovviamente i consigli sono sempre utili, perché dice: sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonati, così fate anche voi. E soprattutto queste cose, rivestitevi dell'amore. Allora, ci sono vesti intime, ci sono vesti più evidenti, ma in ogni caso abbiamo bisogno di essere rivestiti di tutta la grazia di Dio per essere semplicemente quello che siamo, figli di Dio, figli del Dio onnipotente. Non rinunciamo alla nostra eredità, non rinunciamo a quello che siamo. Quindi, soprattutto queste cose, rivestitevi dall'amore, che è il vincolo, che è il legame della perfezione. E la pace di Dio, con la quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E va avanti dicendo, appunto, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, copiosamente, varie traduzioni, vari modi di dire, la parola di Cristo abiti in voi. Amen. E allora, se la parola di Cristo abita in voi, si vedrà. In ogni sapienza, istruendovi, esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Parola di Cristo che abita in me e che va verso di te, la parola di Cristo che è in te e viene verso di me. La parola di Cristo non è qualcosa di mio che io custodisco da me e che maturo da me, ma è qualcosa che viene maturata insieme. E di nuovo riporto l'attenzione: perché abbiamo delle cellule di preghiera, perché abbiamo degli incontri in mezzo alla settimana, perché abbiamo dei telefoni che possiamo usare non solo per fare delle chiacchiere inutili, ma possiamo anche, fratello, sorella, la parola del Signore, possiamo usare i messaggini. C'è qualcuno, con i messaggini possiamo dare la parola del Signore, anziché dire cose inutili, possiamo dire cose utili. Abbiamo le chat Facebook, che vengono usate dal mondo per distruggere famiglie, persone e tutto il resto, per infangare il più possibile. Bene, voi usatele per diffondere la parola del Signore. Perché di per sé lo strumento non è peccaminoso, è l'uso che ne facciamo. E allora tutto quello che abbiamo lo possiamo usare per Gesù Cristo, con Gesù Cristo, perché Gesù non si vergogna di stare in un messaggino o in una mail. È la parola di Dio che ha vita. E quindi non vi chiedo di fare cose che non avete mai fatto, ma se avete usato e se usate Facebook, d'ora in poi non usatelo più come lo usa questo mondo, ma usatelo da figli di Dio. Amen? Se usavate le chat, continuate a usarle, ma usatele da figli di Dio e esprimete la parola del Signore. Se usate il telefonino per parlare, continuate a usarlo, ma che dalla vostra bocca esca quello che c'è nel cuore del Signore, perché questa farà una grande differenza. Quindi, fratelli miei, non lasciamoci imbrogliare, non lasciamoci derubare della nostra identità di figli di Dio, perché siamo figli di Dio e lo siamo al 100%. A volte noi spurghiamo ancora cose vecchie perché siamo distratti, perché ci lasciamo distrarre dal mondo e dal peccato. Non siete obbligati. Voi potete ribellarvi. E quando dico potete ribellarvi, capite il senso di quel che dico? Potete ribellarvi al peccato. Potete dire basta al peccato nella mia vita. E il giorno che voi dite basta al peccato nella mia vita, Dio aveva già ascoltato prima. Ha già preparato tutto perché voi possiate assomigliare a Gesù. E quando diciamo basta al peccato, il Signore è lì che fa il tifo per noi e dice dai, 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 è la volta buona. Eh sì, è la volta buona, è la volta buona, perché se ti ribelli al peccato, Gesù ti aiuterà. Se la smetti di dare da mangiare quel cane, non ce la farà più a condizionare la tua vita. La giustizia di Cristo è molto più potente di tutto il male che esiste nel mondo. Quindi io vi ripropongo un vecchio canto che abbiamo rispolverato, che dice appunto: ribellati al peccato e Gesù ti aiuterà. E quindi vi invito alla preghiera, vi invito ad arrendervi al Signore e a rifiutare il male dalla vostra vita. Qualunque forma sia il male, non ha ragione di esistere. Hai creduto in Gesù? Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra. Non lasciatevi derubare dalle cose di sotto. Amen. Alleluia.